nostra vita, Spirito Santo. Continua a ministrare, a servire i nostri cuori. Grazie con tutto il cuore, grazie per quello che continuerai a fare nel nome di Gesù.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te, lo Spirito Santo continuerà a parlare al tuo cuore. Alleluia. È così. Lui è buono, la sua benignità dura per sempre, come dicevano gli antichi. Non ci neppe nulla. Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia. Apriamo la Bibbia in Giosuè, al capitolo 3, dal verso 1 al verso 4. Stasera iniziamo una serie di predicazioni che avranno come tema proprio pronti per un tempo nuovo. Pronti, dillo alla persona accanto a te, preparati.
Preparati.
Giosuè capitolo 3, dal verso 1 in poi, dice così. Voglio dirvi che il prossimo Capodanno lo passeremo nel nostro nuovo locale. Non perché dobbiamo aspettare 12 mesi per andare in un nuovo locale, ma Dio sta aprendo le porte e siamo grati a Dio per questo. Non sembrate convinti, è così.
No.
È così.
No,
è così. Avevamo detto che entro la fine di quest'anno avremmo avuto delle notizie.
Ce l'abbiamo.
Giosuè capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 4, questo è un passo molto importante. È chiaro che quando noi leggiamo la scrittura dobbiamo percepire e tirare fuori i principi che la Bibbia ci insegna per poterli applicare alla nostra vita quotidiana. Giosuè capitolo 3 al versetto 1 dice così: Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele. Là si fermarono prima di attraversare il mare. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento. Questo ci fa capire che per passare tutto l'accampamento ci volevano 3 giorni, non erano pochi. Non erano pochi. Qualcuno pensa che fossero almeno dai 3 ai 4 milioni di persone. Notevole. E diedero al popolo quest'ordine dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti levitici, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 1 chilometro. Non avvicinatevi ad essa, affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Prima d'ora non siete mai passati per questa via. Il nuovo fa sempre paura, in un certo senso, perché ci introduce in un terreno che non conosciamo. in esperienze, in aree, in ambienti, in un tempo chiaramente che per noi è indefinibile, perché è nuovo, perché sta davanti a noi. Noi abbiamo molto più, siamo molto più confortati dall'idea di rimanere dove siamo che non andare in qualcosa di nuovo, perché chi lascia il vecchio bene? Il nuovo?
Però si dice in siciliano, se no non suona. Un lasso vecchio.
O no, quindi peggio a ciò.
Sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. E questo detto purtroppo ha portato grande paura nelle nostre generazioni in realtà. Ma noi siamo qui oggi grazie a Dio, a motivo e grazie al fatto che ci sono state persone che hanno fatto delle scelte coraggiose.
Amen.
È vero o no? La Bibbia che avete nelle mani è il frutto di una riforma. Un uomo che ha avuto il coraggio di lasciare le cose antiche, le cose vecchie, le cose che portavano, che stavano portando a oppressione. Ci ha dato l'opportunità di avere oggi qualcosa di stampato in mano, si chiamava Martin Lutero. Quel telefonino che avete nelle mani è il frutto dell'inventiva di alcuni uomini che hanno saputo vedere nel futuro e hanno saputo credere, hanno avuto il coraggio di credere che l'umanità aveva bisogno di qualcosa che non conosceva. E citando Steve Jobs, il grande fondatore, uno dei fondatori sicuramente il più rappresentativo della Apple, quando gli chiesero la ragione di tale successo per tutto quello che questa azienda produceva, disse questo: abbiamo avuto il coraggio di inventare cose che le persone ancora non sapevano di avere bisogno. Quando le persone hanno avuto in mano ciò che abbiamo creato, hanno cominciato a dire: come abbiamo fatto a vivere senza? Ed è un concetto totalmente nuovo. Qui abbiamo un popolo che deve passare dal deserto dopo 40 anni nella terra promessa. Per 40 anni, anche se si erano lamentati, se avevano mormorato, in un certo qual senso avevano paura della cosa nuova, della promessa in realtà che Dio gli aveva dato. E Giosuè prende il posto di Mosè in tutto questo e a capo di questo popolo fa delle dichiarazioni molto importanti. Dice: prima d'ora non siete mai passati per questa via, e dà delle direzioni molto chiare alle persone. Quello che voglio iniziare a fare stasera è dare dei principi per potersi preparare ed essere pronti per tutto quello che Dio ha preparato per noi. Quando si arriva ad una fase di transazione vera, dobbiamo stare attenti, perché in realtà non siamo mai passati per quella strada, per quella via, stiamo entrando in qualcosa di nuovo. Il popolo di Israele doveva entrare in una terra nuova, così come quando lasciò l'Egitto tramite Mosè, Dio fece un miracolo dividendo il Mar Rosso attraverso l'opera di Mosè, la fede di Mosè. Questa volta dovevano passare non un mare, dovevano passare un fiume che in consistenza d'acqua era quasi uguale, ma il fatto è che loro pensavano che Dio avrebbe agito nella stessa maniera. Il problema è che Mosè non c'era più. Dio è un Dio di principi e non di metodi. Cioè Dio fa sempre miracoli, ma gli stessi miracoli li fa in maniera diversa. E attraverso Giosuè lui fece in realtà lo stesso miracolo, cioè il popolo passò a piede asciutto, ma in una maniera diversa, tramite persone diverse, con metodi diversi. I principi sono uguali, i metodi sono diversi. E Dio è un Dio di principi, ok? I principi di Dio non cambiano mai, sono eterni. Ora, quando si prospetta qualcosa di nuovo davanti a noi, dobbiamo imparare, che lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, a riorganizzare tutta la nostra vita, perché la nostra vita è organizzata con tutto quello che riguarda il nostro passato, e non possiamo pensare o pretendere di entrare in qualcosa di nuovo nel modo in cui siamo stati organizzati nella vecchia maniera. Qualcosa dovrà cambiare, qualcosa la dovremo lasciare andare, perché dobbiamo afferrare qualcosa di nuovo. I rapporti anche con le persone cambieranno in un modo o in un altro, i luoghi, i modi di fare, i modi di agire cambieranno, i modi di cominciare a prendere possesso della terra che Dio ti ha dato è totalmente diverso dal modo in cui hai vissuto per 40 anni in un deserto. Non avrai più tende, avrai case da costruire. Questo è molto importante per noi, perché quando cambia la mentalità del luogo, il luogo dove stai andando cambierà le tue abitudini. Lì dove Dio ti sta portando, che ti piacciono, che ci piacciono, cambierà le nostre abitudini. Parlo chiaramente in maniera molto larga, profetica, ognuno poi lo applica chiaramente alla propria vita. Quando camminiamo in nuovi sentieri, le parole di ieri, le visioni di ieri, i concetti di ieri non saranno più gli stessi. Le stesse parole che hai ascoltato ieri avranno un altro significato per quello che stai per andare a fare. Le visioni che hai avuto, le intuizioni, le rivelazioni che hai avuto ieri, fino a ieri avevano un significato, avevano delle connotazioni ben precise nel luogo dove tu stai andando. Avranno un'altra applicazione totalmente diversa. Siamo stati preparati per un tempo nuovo e con questo non cammineremo più nello stesso tempo. Questa cosa nuova che sta davanti a noi ha portato in un modo o in un altro una un'affinatura o affinazione? Dottoressa, affinatura. Grazie. Affinatura. Siamo stati affinati, siamo stati provati, siamo stati purificati non per farci vedere migliori da altri, ma semplicemente perché Dio ha preparato qualcosa di nuovo. Questo è quello che sfida la nostra mente. Tutto quello che è successo ieri, tutto quello che è successo ieri ci ha preparato per domani. Tutto quello che è successo fino a ieri non era fine a se stesso, ma era per una preparazione, per una purificazione, per metterci alla prova per tutto quello che sta per arrivare. Ecco perché le sconfitte di ieri domani avranno un altro sapore. Le delusioni di ieri avranno un'aspettativa e una visuale totalmente diversa. Abbiamo pianto, ci siamo affranti, ci siamo disperati, abbiamo visto quel nostro fallimento fine a se stesso, addirittura ci siamo caricati addosso di colpe che in realtà Dio non aveva mai stabilito per la nostra vita. Ma domani quella sconfitta la vedremo come una liberazione. Perché domani, quando entreremo in quello che Dio ha preparato per noi, noi penseremo e realizzeremo: meno male che non ho avuto successo ieri, perché se avessi avuto successo ieri, quella cosa che pensavo fosse che sarebbe stato un successo mi avrebbe intrappolato e mi avrebbe chiuso e tenuto legato ad un livello dove Dio non voleva farmi prosperare nel deserto. Dio non vuole che tu costruisci una casa nel deserto, perché il deserto è un luogo di passaggio.
Amen.
E le delusioni, come dicevamo all'inizio, quelle delusioni che noi pensiamo che ci hanno distrutto, ci hanno demolito, che quando parlavamo con gli altri, amante, pozzurini, quello che stai passando a sto minuto, presentando noi stessi come delle vittime, come delle persone da prendere e buttare quasi nella spazzatura, quelle delusioni si riveleranno le più grandi vittorie della tua vita, le più grandi conquiste, perché quella delusione ti ha liberato da una illusione. E l'illusione non è semplicemente che qualcosa che noi abbiamo costruito, noi abbiamo messo dei vestiti, abbiamo fatto delle impalcature, abbiamo costruito in maniera così precisa delle cose, un futuro che in realtà Dio non aveva mai preparato per noi. Quel fidanzamento è andato male, quel lavoro che non si è sbloccato, quella situazione particolare economica che non ha avuto grande successo, che noi pensavamo era una sconfitta, è stata la più grande liberazione della nostra vita. Pensate un attimo a quando Davide decise di costruire una casa a Dio. Quando Davide decise, perché l'arca del patto era in una tenda, e Davide decise che doveva costruire una casa, diceva: non è possibile che Dio stia in una tenda, dobbiamo costruire una casa. Davide aveva messo l'arca nella tenda e, contro la legge di Mosè, aveva eliminato il velo di separazione. Non esisteva più la separazione tra luogo santo e luogo santissimo, e l'accesso all'arca era per tutti i sacerdoti che ministravano nella sua presenza 24 ore su 24, 8 ore al giorno, cioè 3 turni da 8 ore, 24 ore al giorno si ministrava davanti all'arca del patto. Contro la legge di Mosè, Davide non fece neanche un sacrificio di animale per 33 anni. Vi dice qualcosa questa età? 33 anni, vi dice qualcosa? Per 33 anni non ci furono sacrifici di animali, ma solo sacrifici di lode. 24 ore su 24 nella presenza dell'arca. E questo era contro la legge. Davide doveva essere lapidato ed eliminato dal popolo. Ma lui è stato colui che più di chiunque altro nell'Antico Testamento aveva avuto la rivelazione della grazia di Dio. Aveva avuto l'intuizione e la rivelazione che l'accesso a Dio era per tutti ed era sempre. Amen. Un giorno ebbe la felice idea di costruire una casa e Nathan, il profeta, disse: fai tutto quello che c'è nel tuo cuore. Attenzione ai profeti. Perché poi, quando Nathan ritornò a casa, Dio gli disse: futurissimo, non sono stato io. Vai a dire a Davide che non deve costruire una casa per me, lo farà suo figlio, ma lui no. Perché? La motivazione è perché tu sei un uomo di sangue, le tue mani sono sporche di sangue. Ora, se noi andiamo a ragionare su questa motivazione, tutti gli uomini nell'Antico Testamento erano uomini di guerra, tutti avevano versato sangue in un modo o in un altro, tranne Salomone in realtà. Ma un giorno io ebbi una discussione con Dio e gli dissi: sta risposta non mi convince, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Non è possibile che a Davide fu impedito di costruire una casa a te perché era un uomo di sangue. L'Antico Testamento è pieno di sangue. E lì mi arrivò qualcosa nel cuore che mi fece comprendere la grandezza di Dio quando lui ti dice no. I no di ieri alle tue preghiere saranno realizzate da te come le più grandi risposte per domani. Quando noi abbiamo la rivelazione della grazia di Dio e dell'amore del Padre, è impossibile per noi ritornare indietro. Costruire un tempio significava ripristinare l'ordine sacrificale degli animali e di nuovo mettere un velo di separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo. E quel giorno Dio mi disse: colui che ha ricevuto la rivelazione della mia grazia, non gli permetterò mai più di ritornare indietro. Ecco perché la mia risposta fu no. Perché un uomo con la rivelazione di Davide non poteva di nuovo ricostruire il velo del tempio e ripristinare determinate cose che appartenevano alla legge di un tempo. Davide rappresentava il Messia e rappresentava Cristo, e quindi fino alla fine lui doveva rappresentare questo modello di grazia e di giustizia nell'antico patto. E quando Dio gli disse no, Davide ci rimase molto male, fu affranto. Ma noi comprendiamo oggi che i no di Dio alle nostre preghiere possono essere le più grandi risposte, perché ci garantiscono un futuro di gloria. quindi le nostre delusioni in realtà sono uno dei favori più grandi che Dio concede alla nostra vita, perché nella delusione crolla finalmente, definitivamente ogni forma di illusione, e ciò che rimane è solo ciò che Dio ha stabilito.
Amen.
Affinché la nostra fede non sia fondata su uomini, su cose, su metodi, su forze umane, su risorse di altro tipo, ma la nostra fede possa essere fondata solo ed esclusivamente su Dio e su quello che Lui ci ha promesso. Ciò che non siamo riusciti a compiere ieri e che abbiamo archiviato come una sconfitta, scopriremo che sono stati una grande liberazione da parte di Dio, perché Lui aveva qualcosa di molto più grande per noi. Dio non ha permesso che noi fossimo intrappolati in qualcosa che era troppo piccolo per noi. E quando domani cammineremo nel nuovo che Dio ha preparato per noi, realizzeremo che ciò che stavamo pianificando e che grazie a Dio è andato male era soltanto un tranello per limitare i nostri orizzonti. E come Jabez, come dicevamo l'altro giorno, dobbiamo imparare a pregare: allarga i miei confini, allarga i miei confini, allarga i miei confini, allarga i miei confini. E Dio lo fa se noi siamo disposti a rinunciare ai vecchi confini. Gli unici limiti che Dio ha sono quelli che noi gli mettiamo. E quando noi a volte pensiamo che una cosa non si può fare, è perché noi stiamo dando dei limiti a quella cosa. Noi pensiamo che i nostri limiti sono i limiti che Dio ha. Ma Dio è più grande di ogni limite, di ogni confine umano, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Dice Geremia: oh Dio, tu hai creato i cieli e la terra, niente è impossibile per te, niente è impossibile per te. Allora, se dobbiamo prepararci per qualcosa di nuovo, dobbiamo essere disposti a rallegrarci anche per le cose che noi reputiamo e che abbiamo reputato brutte in ciò che è successo ieri. È stata una sconfitta? No, quella sconfitta era una vittoria travestita. Quel no era una risposta travestita. E portava in sé una benedizione straordinaria che a volte noi non riusciamo a capire subito. Ecco perché è importante non permettere alle delusioni, alle amarezze di contaminare il nostro cuore. C'è qualcosa che non sta andando avanti? Loda a Dio e ringrazia a Dio. C'è qualcosa che sta succedendo e che tu non comprendi, che non capisci? Non disperarti, non siamo chiamati a capire ogni cosa, siamo chiamati a credere sempre. Lo ripeto, quando succede qualcosa, noi non siamo chiamati a capirla. Noi non siamo chiamati a capire tutto quello che accade. Noi siamo chiamati ad avere fiducia in ogni tempo. Perché? Perché Lui non ha mai promesso che sarebbe stato facile. Ha promesso che sarebbe stato possibile. E molto spesso l'impossibile accade proprio quando tu hai finito tu di fare tutto ciò che è possibile. Ed è per questo che ci sono dei principi di cui vorrei parlarvi in queste domeniche, e vorrei iniziare con questo stasera. Il primo è da Giosuè capitolo 1. Se qualcuno sta prendendo appunti, è: impara a fare un buon funerale. Se c'è qualcuno che prende appunti, voglio consigliarti questo primo principio, che è un principio biblico, che è un principio importantissimo per la nostra vita. Impara a fare un buon funerale. Dici, ma chi sta dicendo? Giosuè, capitolo 1, il versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora, per noi è un po' difficile comprendere, perché in realtà non siamo, non apparteniamo a quel popolo, non viviamo, non abbiamo vissuto quella esperienza così particolare, così dolorosa. Ma se andate a leggere, se c'è una andate qualche pagina prima, la pagina prima in realtà, in Deuteronomio, Deuteronomio 34 parla della morte di Mosè, al versetto 7 dice così: ora Mosè aveva 120 anni quando morì, la sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. Avete perso una buona opportunità per dire amen a questa. E i figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per 30 giorni, e i giorni di lutto e di pianto per Mosè terminarono. Quanti giorni di funerale? 30 giorni di funerale. Dio dice a Giosuè che devono entrare nella terra promessa, e il popolo è un pochettino, come si dice, un po' scettico, tentennante. Era stato abituato per 40 anni da una guida, da un leader incredibile come Mosè, un uomo che li aveva portati dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà, ma non era riuscito a portarli nella terra promessa, ma in ogni caso aveva stabilito qualcosa di meraviglioso nel cuore del popolo di Israele. Mosè aveva una figura quasi da idolo, era difficile per lui e per il popolo lasciare andare Mosè, e dopo 30 giorni di lutto, dopo 30 giorni di funerale, Dio diede una grandissima e potentissima rivelazione a Giosuè. Dopo 30 giorni di funerale, di lutto, la rivelazione più straordinaria che Dio poté dare a Giosuè è: Mosè è morto. Sapete, per essere scritta questa frase qui è perché in realtà nessuno voleva lasciare andare Mosè. Il primo di tutti, Giosuè, che sentiva il carico e il peso di qualcosa di molto forte nella sua vita. E Dio dovette dirglielo. Ora, a volte le rivelazioni che noi chiamiamo, ciò che noi chiamiamo rivelazioni, sono in realtà delle cose molto scontate. Ma quando Dio ti parla è una rivelazione. Anche se ce l'hai sotto gli occhi, anche se è una cosa che stai vivendo da 30 giorni, da un mese, giorno dopo giorno, a volte hai bisogno di una parola da parte di Dio per uscire fuori dallo shock. Il popolo era sotto shock, ma in realtà Mosè non poteva vivere per sempre. Sarebbe arrivato il momento, e arriverà per tutti noi, il momento in cui dovremmo andare a passare a miglior vita. Ma Dio ha dovuto parlare a Mosè, come per dire: hai sepolto Mosè, hai fatto un funerale di 30 giorni, ma devi celebrare il funerale nel tuo cuore una volta e per sempre. Mosè è morto e non torna. Devi fare il funerale al tuo passato. Devi chiudere una volta e per sempre con un passato che costantemente, continuamente cerca di manipolare il tuo futuro. Un passato che cerca di metterti paura e terrore dicendo: non ce la farai, non ci riuscirai, ma che stai facendo? Hai sempre fallito, sei andato sempre a sbattere e non hai le capacità, non hai le qualità, non hai i doni, non hai i talenti. Devi fare un funerale a questo passato, perché c'è qualcosa di nuovo che Dio ha preparato per te. C'è una terra promessa, dillo insieme a me: c'è una terra promessa, ed è proprio al di là del Giordano, ed è una strada che non abbiamo, per la quale non siamo mai passata prima, ma è lì ed è davanti a noi, la posso vedere, posso sentire il profumo degli frutti che vengono dalla terra, posso sentire il profumo, posso vedere gli uccelli che volano al di là del Giordano, posso vedere la prosperità delle campagne, posso vedere gli alberi, posso vedere ogni cosa di meraviglioso, ce l'ho lì davanti, ma devo chiudere con il mio passato. Dobbiamo imparare a fare dei buoni funerali. Noi a volte vogliamo tenere in vita le cose antiche. A volte è come succede negli ospedali. Quando c'è un incidente e una persona entra in coma. Io ho ascoltato sicuramente anche voi tantissime testimonianze, quando a volte si prega per persone che sono in una situazione veramente drammatica, si trovano in coma, si trovano in sala di rianimazione in una situazione veramente particolare. Dico questo con molta delicatezza e con molto rispetto. A volte quando si prega per queste persone, per queste situazioni, e magari si crede per un miracolo, a volte abbiamo visto miracoli, abbiamo visto persone risuscitare dalla morte, uscire fuori da coma tremendo, dove i medici hanno detto veramente Dio è intervenuto. Non c'è dubbio, ma ci sono situazioni in cui alcune volte pregando Dio ha dato dei sogni di queste stesse persone che si trovavano in coma. Ho avuto la testimonianza di alcuni genitori che pregavano per il proprio figlio e in un sogno loro hanno visto il figlio e il Signore accanto e il figlio che diceva non voglio tornare. Lasciami andare, qua è molto meglio. E il Signore che diceva, il suo tempo è arrivato, non preoccuparti, lo rivedrai, lui è con me e sta meglio di tutti. E quando questi genitori o questi fratelli o questi parenti, questi cari si svegliano da quel sogno, riescono a ricevere una pace soprannaturale, perché Dio in persona ha detto loro, lasciali andare, perché quelle persone malate o in situazioni molto precarie hanno parlato, hanno detto il mio tempo è arrivato, non trattenermi più, lasciami andare. E a volte abbiamo bisogno di lasciare andare. Noi a volte vogliamo tenere certe situazioni in un coma farmacologico, perché non le vogliamo lasciare andare, le vogliamo trattenere lì, anche se in realtà là non servono né al cielo né alla terra, non servono a niente, però il nostro egoismo a volte vuole trattenere determinate cose e abbiamo bisogno di lasciarle andare con il nostro cuore e far fare a quelle cose il loro percorso, affinché noi possiamo anche fare il nostro percorso. Il passato molto spesso è troppo presente nel nostro oggi. A volte noi guidiamo la nostra vita come se stessimo guidando una macchina, non guardando la strada avanti, ma avendo sempre gli occhi sullo specchietto retrovisore. Prima o poi andremo a sbattere. Dobbiamo imparare a guardare davanti. Questo specchietto ci serve non per essere condizionati, ma per vedere ormai che abbiamo già fatto tanta strada e guardare con gratitudine anche alle cose meno belle della nostra vita, ma ringraziando Dio perché anche quelle cose ci hanno portato dove siamo oggi. Amen. Troppo spesso le manteniamo in vita in questa sorta di limbo, ma Dio vuole che noi le lasciamo andare. Dobbiamo imparare a lasciare andare certe cose del passato. Mosè è morto e non torna più indietro. Dillo alla persona accanto a te, Mosè è morto. Arriva il tempo in cui realizziamo che quel tempo è finito e non tornerà più. Oh, ai miei tempi. Oh, quando mi sono convertito una volta. Oh, mi ricordo quando il Signore ci visitava, mi ricordo le cose meravigliose, come Dio si muoveva. Quando noi parliamo in questa maniera, non stiamo elogiando i tempi del passato, noi stiamo mortificando noi stessi in realtà. Perché stiamo dicendo in realtà che non siamo noi più in grado di vivere in quella maniera. In realtà non stiamo celebrando i tempi passati, stiamo mortificando noi stessi nel tempo presente. Perché? Perché Dio non cambia, noi sì. Amen. E quindi quando il nostro sguardo è sempre lì, ah, in Egitto è vero, c'era la schiavitù, però mangiavamo le cipolle. Ricordate? Come dicevano, come parlavano gli ebrei che si lamentavano. Dio ci ha portato fin qui perché vuole farci morire e vuole che i nostri figli diventino schiavi o siano uccisi o cadano nel deserto.
Dio è tuo Dio, è tuo Dio.
Quanto è importante che noi comprendiamo che una volta che tu passi determinate cose non devi e non puoi più ritornare indietro. Ci fu un generale una volta che portò il suo esercito alla conquista di una terra, dovevano affrontare dei nemici oppressori e dovevano liberare in maniera definitiva la loro terra, e tramite una strategia incredibile portò la sua flotta navale in una spiaggia, li approdarono in una spiaggia, stiamo parlando di secoli fa. E quando arrivarono in questa spiaggia scesero decine e decine e decine di migliaia di soldati, ma quando arrivarono in spiaggia sapevano che questi 30-40 mila soldati dovevano affrontare 300 mila nemici. Erano inferiori di numero, inferiori in forze, in armi, in tutto. Ma quando scesero dalla barca e arrivarono a riva, l'esercito ebbe una grandissima sorpresa, perché il generale comandò che le navi dovevano essere tutte bruciate. E disse al suo esercito: guardate le navi, non c'è più nessuna possibilità di ritorno. O moriamo o vinciamo. La storia ci rivela una delle più grandi vittorie della storia. Questo esercito molto più, molto inferiore di gran lunga di numero e in capacità, vinse la battaglia e recuperò la propria terra. Perché? Perché ebbero davanti una scena: indietro non si può tornare, o si muore o si vince, non si può più scappare. Dobbiamo imparare a fare dei buoni funerali. Perché? Guardate qui il versetto 1, sempre di Giosuè 1. Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli disse: Mosè, il mio servo, è morto. Ora, dunque, dimmi, chi può fare? E questo è il discorso. Cosa vuoi fare? Sei in una situazione di transizione, smettila di piangerti addosso e smettila di fare piangere il popolo. Però voglio concludere con una frase incredibile che il popolo disse a Gesù: ora dunque alzati. E questa parola è molto bella nella cultura ebraica, questa parola è un libro. Non è solo una parola, non è un'espressione. In questa parola c'è scritto tutto il piano di Dio per la tua vita, cioè significa rispondi in maniera decisiva e definitiva al piano del progetto di Dio per la tua vita. Alzati! Perché sei prostrato? Perché sei buttato a terra? Perché piangi ancora? Perché ti lamenti? Perché dà la colpa a tutto il mondo e non ti prendi la tua responsabilità? Alzati e passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai figli di Israele. Perché io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè, il tuo territorio si estenderà dal deserto e da questo Libano fino al mar, fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ettei fino al mar grande. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, perché come sono stato con Mosè, così io sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ora, quando voi, quello che noi vediamo qui è un po' scioccante, perché non so se ci avete mai notato, ma quando dice qua il versetto 4, Dio qua sta stabilendo i limiti geografici. E il tuo territorio si estenderà dal deserto, quindi da sud, sopra l'Egitto, al Libano, al nord, fino al grande fiume Eufrate, tutto il paese degli Ettei, fino al Mar Grande, che è il Mediterraneo. Se voi vedete i limiti che Dio diede ad Israele, non sono quella lingua di terra. Questo terreno rappresentava tutto ciò che oggi è Iran, Iraq e Afghanistan. Chi è che stabilisce i confini? Tu o Dio? Perché i confini geografici erano immensi e loro presero soltanto un fazzoletto di terra, un lembo di terra. Chi è che stabilisce i confini? Dio li stabilisce, ma noi li realizziamo. Perché i limiti che Dio ha sono i limiti che noi gli diamo. E noi dovremmo accordarci con Lui invece di far accordare Dio con noi. Ma vabbè, mi accontento. Dio dice, se piace a te. Dio farà qualunque cosa per impedirti di accontentarti. Dio farà qualunque cosa. Dio ti manderà anche sul lastrico per impedirti di accontentarti.
Amen.
Dio impedirà a certi progetti di riuscire, perché certi progetti limitano il tuo territorio in maniera troppo ristretta. E noi già pensiamo che sono cose enormi. Ma per non farlo troppo lungo, voglio darvi l'ultimo accenno di questo principio. Impara a fare dei buoni funerali. Leggiamo tutto dal capitolo 1. Versetto 6. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè mio servo ti ha prescritto. Non deviare da essere né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque tu andrai. Versetto 9. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te ovunque tu vada. Dio per 3 volte gli disse la stessa cosa, ma in maniera diversa. La prima volta gli disse sii forte e coraggioso. La seconda volta gli disse sii forte e molto coraggioso. La terza volta gli disse io te lo comando, sii forte e coraggioso. Dillo alla persona accanto a te: sii forte e coraggioso. Danilo, sii forte e coraggioso. Sii forte e coraggioso, sii forte e molto coraggioso. E poi la terza volta gli disse io te lo comando. Dio ti dice stasera, io ti comando di essere forte e coraggioso. Ciò non significa che sarà facile, ciò significa che sarà possibile. Appena c'è una difficoltà, non dire, ah Dio dove sei?
No, sono forte e coraggioso.
Le difficoltà non mostrano l'assenza di Dio. Le difficoltà mostrano la presenza di un nemico che non vuole che certe cose arrivino nella nostra vita. Però guardate, e voglio concludere con quello che disse il popolo a Gesù. Versetto 16. Essi allora risposero a Gesù dicendo: noi faremo tutto quello che ci comandi e andremo dovunque tu ci manderai. E come abbiamo ubbidito in ogni cosa a Mosè, così ubbidiremo a te. Soltanto sia con te l'Eterno il tuo Dio, come lo è stato con Mosè. Chiunque si ribella ai tuoi ordini e non ubbidisce alle tue parole in tutto in ciò che gli comandi sarà messo a morte. Chissà. Attenzione a quella, la parte finale, cosa dice? Solo sii forte e coraggioso. Il popolo chiese a Giosuè: sii forte e coraggioso, noi ti ubbidiremo, però devi assicurarci che così come Dio è stato con Mosè, Dio deve essere con te. Noi abbiamo bisogno di essere guidati da uomini che hanno la guida dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco perché quando Dio disse attraverso a Mosè una cosa tramite Giosuè, ascoltatemi, questo è qualcosa che ripetevamo spesso al giubileo a San Giovanni alla Pumpa. Dio disse al popolo, riprendiamo così concludiamo il capitolo 3 di Giosuè: ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 1 chilometro, non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Giosuè stesso dice: voi dovete seguire l'arca. Ora, come noi sappiamo, l'arca era portata da 4 sacerdoti a spalla. Noi siamo chiamati a seguire i sacerdoti che portano l'arca. L'arca è portata dai sacerdoti. L'arca rappresenta il Vangelo, rappresenta la parola, rappresenta la presenza, rappresenta la rivelazione, rappresenta tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare la sua volontà. Questa viene portata a spalla da persone, da uomini. Tutti noi siamo sacerdoti, dice la Bibbia, no? Tutti quanti noi portiamo questa. Poi nella scrittura ci insegna che ci sono ruoli diversi all'interno del corpo. Un giorno Dio mi disse questo. Mi disse: segui i sacerdoti finché i sacerdoti portano l'arca. Ma se i sacerdoti non portano più l'arca, lascia i sacerdoti e segui l'arca. Stai con l'arca. Segui l'arca, segui i sacerdoti finché i sacerdoti portano l'arca. Ma quando i sacerdoti, se dovesse capitare che i sacerdoti non portano più l'arca, non seguire più i sacerdoti, segui l'arca, perché l'arca è la garanzia, non i sacerdoti.
Amen.
L'arca è la garanzia, la presenza di Dio è la garanzia, la rivelazione è la garanzia, la potenza di Dio è la garanzia, l'amore soprattutto è al di sopra di un'altra cosa, è la garanzia della presenza di Dio, non le persone. Quindi stasera il primo principio di cui inizieremo a parlare con il prossimo anno è: impara a fare un buon
funerale,
perché il vino nuovo va messo in odri nuovi. Parleremo di questo anche nelle prossime domeniche. Il vino nuovo va messo in odri nuovi, non in odri vecchi, e c'è un motivo ben specifico. Dio ha preparato qualcosa per te.
Amen.
Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. riflettiamo a tutto quello che abbiamo ascoltato stasera. Voglio chiedervi qualche altro minuto prima di concludere, prima di fare la nostra offerta, a chiudere questa serata. Chiudi un attimo i tuoi occhi. Voglio chiederti stasera di chiedere allo Spirito Santo di portare in profondità questo seme piantato nel tuo cuore stasera. Insegnaci anche anche lì dove pensiamo di aver capito, insegnaci. Lì dove pensiamo di essere sicuri, insegnaci. Insegnaci a camminare non per esperienza ma per rivelazione, non per tradizione ma per rivelazione, non per abitudine ma per rivelazione. Grazie per tutto quello che questo messaggio rappresenta per le nostre vite. Noi sappiamo che le nostre vite non saranno più le stesse, entrando in tutto quello che hai preparato per noi, sapendo che dobbiamo rinunciare a qualcosa, che non è niente rispetto a tutto quello che tu hai già preparato per noi. Sapendo che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da paragonarsi alla gloria che tu hai preparato per ognuno di noi. E anche se stiamo soffrendo nel tempo presente, i nostri occhi sono sulle cose che non si vedono. In tutto quello che è per strada e che sta arrivando. Gemiamo dentro di noi, il nostro spirito esulta perché ha già ricevuto rivelazione di tutto quello che tu stai per fare. Grazie Padre che ci liberi da ogni illusione, terrena o spirituale che sia. Grazie perché ci liberi da tutte le nostre false certezze. Grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per tutto quello che ci hai dato. Grazie per la forza, il sostegno, per la gioia e l'entusiasmo. Grazie Padre per come ci accompagni nelle nostre case, nei prossimi viaggi. Benediciamo la giornata di domani come ultimo giorno dell'anno, anche se tu non hai calendario, Padre. Anche in questo Padre tu ti adatti a noi, per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Grazie per come continuerai a parlarci e a rinnovare la nostra fiducia in te. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Mettiamo qui il cestino per l'offerta, per favore. Nuovo cestino, il profetico questo qua, che leva la Bibbia, leva tutto. Un cestino più grande. Alleluia. Diamo valore a quello che abbiamo ricevuto, a quello che abbiamo detto, anche attraverso la nostra offerta, facciamolo con tutto il cuore. Seminiamo il regno di Dio. Dio ci benedica. Buona serata a tutti quanti, ci vediamo l'anno prossimo. Amen. Salutiamo i nostri fratelli, ci vediamo giovedì a Messina, mercoledì a giovedì a Messina, venerdì a Reggio Calabria, sabato a Napoli e domenica a Roma. Lunedì in Arebusa.